Music.
Schegge di storie, parole, suoni e immagini frullate da DJ Monnezza.
Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Bene, cominciamo col maiale. Vai! D'accordo, il gallo, stare attenti alle parole, vai!
Magaro, te la ricorderai questa lieta melodia imbastita al tempo che fu dall'ispiratissimo Francesco Salvi. Fare cantare le bestie. Beh, nell'ormai lontano 1989 lo si poteva fare così, come fece il buon Salvi, anche perché eravamo ancora nell'epoca del, tra virgolette, bel canto, lontana da quella oggidiana nella quale, grazie alla magia dell'autotune, anche gente che praticamente emette i peggio ragli in tonalità sconosciute al genere umano può permettersi di inforcare un microfono e sciorinare gebame in allegria. Un mondo melodicamente fake, quello odierno, quindi un mondo in cui al limite puoi riconoscere se uno sta cantando o se sta rantolando tutti i versi della fattoria da quanto l'effetto dell'autotune sta lavorando. Più senti la voce che fa tipo così, più vuol dire che l'artista di turno sta stonando e che, dovesse spegnersi l'autotune, probabilmente ti salterebbero tutte le sinapsi davanti alla collisione concotando latrare. Meno tu senti lavorare l'autotune, invece, meno il cantante sta ragliando e nella realtà è quindi più intonato. Ma quello che ci tange oggi non è tanto andare a decantare la grazia o i torti fatti alle nostre orecchie grazie alla moderna tecnologia che fa cantare praticamente cani e porci, quanto piuttosto restare nel lato onesto del mondo canterino, quello che non ha o non ha avuto paura di mostrare al mondo la sua capacità, o meglio la sua incapacità. Quindi preparate le vostre orecchie ad udire l'inudibile, ad osare l'inosabile e ad aspettarvi
l'inaspettato.
Esatto!
Vedo che vi si tremolano le bandelle al solo pensiero di lanciarvi in questo viaggio a caccia delle martoriate melodie di cui la storia della musica è costellata. Bene, non sarete delusi, soprattutto se questo viaggio lo imbastiamo in chiave cronologica, ossia partendo dagli albori del Novecento, l'epoca nella quale una giovanissima fanciulla, intascata a balda una bella eredità dalla dipartita di Baba, usa questi piccioli per coronare il suo sogno, intraprendere la carriera di cantante. Benvenuti nella storia di Miss Florence Jenkins. No, non stavano torturando un criceto, ma bensì accompagnando i primi gorgheggi incisi da Florence Jenkins per soddisfare le sue velleità artistiche che, stranamente, i suoi genitori e il suo ex marito, e ma a sto punto penso anche amici, parenti, vicinato, forse anche i passanti, le erano appunto state vivamente sconsigliate. Ma Florence Jenkins, diciamo le cose come stanno, ne aveva proprio per le balle di dare retta a chi che sia. Nella sua testa lei poteva essere tranquillamente la Maria Callas di Wilkes-Barre, in Pennsylvania, lo stato americano che le diede i natali. Quindi, fregandosene bellamente di ogni consiglio di lasciar perdere e spendere i soldi dell'eredità in altra maniera, che ne so, tipo facendo dei viaggi in paesi lontani e magari, se poteva, pure non tornando a casa, la nostra eroina delle sette note parte in tromba, oltre ad imprimere su vinile il suo affrontare i grandi della musica classica, come nel caso di Mozart. Florence Jenkins punta a mille mila su una carriera concertistica. Ora, va bene tutto, ma non è che se il tuo biglietto da visita sono questi quattro versi, la gente ti spalanca le porte delle grandi sale da concerto così in nonchalance. Te le spalanca però se paghi profumatamente in dollari del tempo, cosa che la motivatissima Florence fece praticamente noleggiandosi teatri e sale da concerto, ma del calibro del Ritz-Carlton di New York o addirittura della Carnegie Hall. Quella Carnegie Hall dove il 25 ottobre del 1944 tenne il suo ultimo concerto. un concerto devastante. La sala completamente sold out, manco veramente stesse per cantare Maria Callas. Solo che i presenti non erano lì per il bel canto, quanto piuttosto per il pessimo canto della nostra Florence. Seppellita di fischi, risate e piriti durante tutta la performance, manco stesse esibendosi all'Osteria del Renzo dopo l'orario di chiusura, massacrata senza pietà dalla critica che sui giornali la derise come uno scherzo di natura, Florence Jenkins morirà di crepacuore ad un mese esatto da quella tanto vituperata performance. Rimangono stagliate nella pietra le sue parole.
La gente può anche dire che non so cantare, ma nessuno potrà mai dire che non ho cantato.
L'atto finale di una carriera trentennale all'insegna del bel coso. Dal 1944, che vedeva la scomparsa della povera Florence Jenkins, distrutta dalla cattiveria di pubblico e critica, facciamo un balzo avanti di un ventennio, quello che vide l'avvento di una garage rock band unica, unica nel suo stile, unica nella sua stessa concezione della musica, l'avvento delle tre sorelle Wiggin, Dot, Barry ed Ellen, quelle che il mondo conoscerà e mai dimenticherà sotto il nome di The Shags. The Shags. The Shags.
Oh, the rich people want what the poor people got, and the poor people want what the rich people got, and the skinny people want what the fat people got, and the fat people want what the skinny people got.
Dai! Chi non vorrebbe avere come vicini di casa i signori Wiggin con le loro motivatissime tre figlie impegnate nel garage di casa a sciorinare pezzi come questa Philosophy of the World?
Adesso tu mi dirai.
Eh sì, sta fungia, queste mi fanno sanguinare le orecchie.
Dai, ma non sai che le Shags furono il frutto di una magia? Non ci credi? E invece fu così. Vabbè, magari non proprio così, però insomma ci si può andare vicino. Infatti, la nonnazza delle tre fanciulle, in un momento in cui sa lei cosa si era bevuta, predisse al loro papà che dal suo matrimonio avrebbe avuto tre figlie e che queste avrebbero formato il più grande gruppo musicale del mondo. Il babbo rimase quindi giustamente flashato il giusto quando ebbe proprio tre figlie ed, essendo un fervente credente nonché devoto alle parole di mamma, interpretò il tutto come una profezia a cui era impossibile sottrarsi e tantomeno sottrarsi le tre figlie. Per cui che fece il babbo? Prese le tre giovani, le portò via da scuola e di suo piazzò loro in mano degli strumenti scrausissimi, obbligandole a darsi da fare nell'imbastire un repertorio che portasse a compimento la delirante visione di nonna. Completamente incapaci, Dot, Barry ed Ellen capiscono da sole che magaro magaro è il caso di prendere almeno qualche lezione su come tenere in mano lo strumento. Ma tu sai, io so, egli sa, non è che dall'oggi al domani diventi Jimi Hendrix. Indi per cui, buttate praticamente di peso sui palchi della bella cittadina di Fremont, nel New Hampshire, dove la famiglia stazionava, le nostre partono ad affrontare il mondo e a scalare le vette del successo con il nome di The Shags. Il pubblico locale restava in paresi totale davanti alle performance di queste tre sorelle. Cioè, la cosa era talmente surreale che la gente non sapeva come prenderla. Che si fa in questi casi? Si ride, si piange, si resta, scappiamo. Ma essendo Fremont quattro case e una capanna, la gente per rispetto solitamente restava, vivendo praticamente 45 minuti di sofferenza che al confronto i gironi degli inferi parevano Gardaland. In this world. Nonostante lo strazio dispensato dal vivo e il conseguente scarsissimo successo ramazzato in loco, papà Wiggin continuava imperterrito a credere alla profezia scagliata da sua madre, ovvero che le tre figlie fossero le artefici della più grande rock and roll band calcante il globo terracqueo. e sulla base di questa certezza, tolte le giovani dal palco, che fa? Le infila di peso in uno studio di registrazione. Lo sgomento del proprietario dei Fleetwood Studios si palesa praticamente dopo le prime due note messe in piedi in qualche maniera dalle The Shags. Cioè, il tipo, nonostante fosse un rinomato malandrino in The City, rimane talmente basito che nemmeno lui se la sente di letteralmente rubare i soldi di tasca a sti quattro poveracci facendoli registrare e credere di poter effettivamente realizzare un disco. Ma oh, nemmeno davanti alle perplessità e alle remore del tecnico malandra, papà Wiggin demorde. E tra le quattro sgomente mura di quella sala d'incisione, che sino a quel momento aveva sentito ben altro, nel 1968 le Shags incidono quel Philosophy of the World che diventa una delle pietre miliari nella storia del rock più trash, più surreal, ma immortalato su disco. Disgrazia uditiva chiamata Philosophy of the World viene stampata in mille copie. Misteriosamente, forse per salvarsi l'anima e salvare pure una fetta di umanità, il proprietario dei Fleetwood Studios sparisce portandosene via 900 e non torna
più.
Abbandona completamente il mondo della musica. Fatto sta che, forse per le sole 100 copie rimaste, le Shags in quegli anni 60 non diventarono mai famose come profetizzato dalla nonna e sparirono nel nulla rientrando in un mondo di mansioni più pratiche all'interno della fattoria dell'ormai sconcertatissimo Baba. Ma il tempo farà giustizia. Negli anni 80 niente meno che Frank Zappa riporta sugli scudi il nome e il disco delle The Shags, adducendo che queste tre sorelle, lanciate nell'universo dell'atonalità e di teorie come
«Vabbè, non suoniamo a tempo, ma tanto il tempo è relativo»,
avessero pubblicato un disco nettamente migliore di tutta la produzione dei Beatles. Niente meno, parola di Frank Zappa. Vabbè, Zappa è uno a cui il surreal piaceva non poco e sicuramente piaceva più che non le produzioni armonicamente perfette dei quattro di Liverpool. Fatto sta che le parole di Frank Zappa accendono l'attenzione su questo vecchio disco e l'avvento della rete nel decennio seguente farà il resto. Il disco delle Shags, la loro storia e tutto il corredo che si tira appresso diventano tanto cult da far sì che le tre sorelle, a gran voce, si vedano costrette a riformare il gruppo. Tre attempate sciurette che vengono invitate a suonare nei giganteschi festival di musica alternativa che attraversano tutta l'America. Forse la nonna aveva predetto giusto. Aveva forse sbagliato solo di qualche decennio. Ehi, paperotti! Siete pronti a quacquare al together insieme alla più grande melodia paperottata della storia della musica? Vedo già dai vostri becchi tremolanti che avete capito. Avete ben capito che stiamo per tornare al 1976, l'anno che vide ai primi posti delle classifiche.
Questo!
Ma certo, è lei, Disco Duck, 45 giri bestia totale, uscito dalla mente tritata di Rick Dees and his cast of idiots, un nome programmatico che giustamente poteva generare solo un instant hit come questo. Perché magari non ci credi, ma credici, Disco Duck negli anni 70 finì in prima posizione nella top single e nella top 100 di Billboard, oltre che in prima posizione pure nella top 100 dei dischi più venduti in America. Un trip totale per un 45 giri che vedeva il nostro Rick Dees alternarsi al microfono con niente meno che Paperino! Sì, Paperino Donald Duck! Proprio lui, the one and only paparo in the world! Il top paparo nel mondo dei papari! L'idea di base, balenata non si sa come nella testa di Rick Dees, fu quella di prendere un vecchio pezzo del 1960 intitolato The Duck, il papero appunto, e lasciarsi ispirare per crearne una versione aggiornata al periodo disco dance total anni 70. Tutto bello, tutte cose, peccato però che pareva impossibile trovare qualcuno disposto a metterci la faccia e cantarla. Pare che l'unico fosse Clarence Nash, niente meno che la voce ufficiale di Donald Duck nei cartoni animati della Walt Disney. Dal canto suo, la Disney ha sempre negato che la voce fosse quella di Nash e rimandando l'accusa verso tale Michael Chesney, che poteva giusto essere un miserrimo imitatore del grande papero della Disney. La verità non la sapremo mai, ma sia come sia e come sia sia, il risultato è super credibile. Super credibile. Super credibile. Nelle disco di ogni dove nel mondo non c'è momento in cui, quando il DJ piazza Disco Duck, che la massa non si scateni nel danzereccio paparatissimo. Una cosa mai vista e che non si vedrà mai più, ma nemmeno nei momenti d'oro del ballo del qua qua, perché il vero ballo del qua qua è questo qua qua. Non pago il buon Rick Dees infilò nel retro del 45 giri un altro tema a bestia, la Dees Gorilla, che però, grande delusione, non sfoggiava né utilizzava nessun cantante gorilla, ma semplicemente era un tipico pezzo di allegro disagio disco anni 70. Ok, leggo della tristezza nel tuo sguardo tonnato perché il retro di Disco Duck, Dees Gorilla, ha evidentemente deluso le tue aspettative musical bestia. Ma non lasciarti andare, non andare di corpo prima del tempo, perché i favolosi e cotonatissimi anni 80 hanno in serbo per te qualcosa di magico. Wonder Dog, il cane supereroe che viene sintetizzato dal produttore disco dance tedesca Harry Truman, creando l'allegro abominio che stiamo sentendo. Un cagnazzo modulato dalla tastiera del buon Harry su una nefasta base dance funk electro schifio e camoria. Praticamente è tutto quello che il nostro genio di Monaco di Baviera riesce ad imbastire per tirare a campare. Nonostante lo sforzo di abbaiamento, purtroppo per le tasche del nostro baffato produttore, Rough Mix, l'abbaiata in questione, non riesce ad ottenere il successo sperato, guardando, guarda caso, alla ben diversa sorte toccata a Disco Duck qualche anno prima. Adesso non è che perché uno fa centro facendo cantare una papara, allora infilandoci qualsiasi bestia diventi il number one delle classifiche, dai. Va bene che Harry Truman sarà stato gonfio di birra praticamente tutte le sere nelle osterie bavaresi, ma un minimo di realismo metticelo. Vabbè, alla fine Rough Mix riesce ad annoiare e spaccare l'anima ai maroni con una velocità incredibile, ma mai quanto il retro di questo, fortunatamente, unico 45 giri a nome Wonder Dog, la sempre canina e atroce Living on a Farm. Il cane sarà sì il migliore amico dell'uomo, ma dopo il lavoro di Harry Truman, l'uomo sarà ancora il migliore amico del cane? Dai cani sintetici degli anni 80 ai cani veri del nuovo millennio. No, non quelli che quotidianamente sentiamo per radio muniti di autotune. No, parliamo di cani veri, di cani come Budgie e Basil, i due pitbull alla guida della ultrametallo garognosa band dei Caninus o K9 As. Calma boys and girls, calma, placate la vostra indignazione, perché i membri, diciamo umani, dei K9 As o Caninus non sono dei meri sfruttatori dei nostri amici a quattro zampe, anzi sono degli attivisti ultra vegani a favore degli animali, tant'è che Budgie e Basil li hanno salvati dall'eutanasia in un canile. Inoltre gli abbai e i ringhi dei nostri baldi pitbull metallari non sono registrati su un palco mentre dietro arrivano bordate di volume a megahertz. Sono campionati. Non è che la band mulina metal a volumi di morte dietro le orecchie dei poveri pelosi. Dai! Sono campionati e poi montati in studio. Infatti i K9 As mai si sono esibiti dal vivo. Certo che comunque il risultato è fuori a binario top. K9 As o Caninus, che purtroppo hanno smesso di esistere dopo che uno dei due, chiamiamoli front dog, è purtroppo deceduto. Gli amanti del mondo metallo Mix Cani sono quindi subito entrati nello scorno, ma il tutto è stato arginato quando in campo sono arrivati i discepoli dei Caninus. Loro, i Pug Topsy. I Pug Topsy, il complessazzo sempre in metallo che ha la voce a Topsy, il loro Carlino. Una bella cacciara anche qui, eh? E comunque sempre state placidi, amici degli animali, perché i Pug Topsy sono di base una band senza scopo di lucro e tutti i piccioli che ramazzano vendendo dischi, magliette e camurie li versano diretti ai rifugi e ai gruppi di assistenza e salvataggio di animali domestici. Ultimi animali, cioè ultimi musicisti in lizza nel mondo vocalist canino, i Psycho Stick, che mettiamo per ultimi in quanto hanno un cantante, cagnazzo sì, ma umano, e utilizzano invece un vero amico a quattro zampe, il loro piccolo cagnolino di famiglia, giusto occasionalmente per tirare fuori liete melodie tipo questa e buttarla in cacciara. Gente bella, gente vera, gente amica degli animalo, che cantano. Ultima tornata di questo speciale bestiario con un microfono tra le zampe ci porta una varietà completamente inaspettata di piccoli amici forieri di bordate metallo fuori misura. Se già ti eri stupito per i pitbull dei K9 As, per il Carlino dei Pug Topsy e per il cagnolino degli Psycho Stick, chissà che geppa farai per il vocalist dei Cattera. I Cattera! Un micio! Per sfidare il predominio canino, i Cattera smanettano metallo con il supporto lirico di un ispiratissimo micio da loro raccattato in strada ed adottato ad uopo. Cattera che diventano così i nemici totali di un altro paio di band. E questo non per invidie musicali, ma proprio per divergenze di natura. Infatti mai vedremo i Cattera, con il loro vocalist micio, dividere il palco con gli Hate Beck, che alla voce sfoggiano un pappagallo. Per non parlare poi dei Burglu e del loro maiale della Guinea. O degli amici cinesi Pig Cage, che per vocalist hanno selezionato un maiale. E se non ti basta, amico degli amici a due e quattro zampe, il mondo metallo con le modifiche ci offre anche i grilli canterini degli Insect Grinder. Oh, dite quello che volete, ma almeno nessuno di questi usa l'autotune.